Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, AIDS, nuova combinazione 2 in 1, biosimilari, una valida alternativa, malattia di Parkinson, l'app Noi Parkinson, sclerosi multipla, una formidabile gara di ballo. Bentrovati da Marco Caracciolo. Disco verde europeo per la nuova combinazione 2 in 1 dolutegravir-rilpivirina in monosomministrazione giornaliera per il trattamento dell'HIV. Antonella Pitrelli ne ha parlato con Diego Ripamonti, infettivologo dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Maurizio Zazzi, professore di microbiologia all'Università degli Studi di Siena, e Giulio Maria Corbelli, vicepresidente dell'associazione Plus Onlus.
Una novità importante per i pacienti affetti dal virus dell'HIV. Vivi Healthcare, azienda farmaceutica globale specializzata nella cura di questa patologia, ha ricevuto l'approvazione in Europa per la combinazione dolutegravir-rilpivirina, primo regime terapeutico a due farmaci per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1.
Dolutegravir e la rilpivirina sono due farmaci che noi conosciamo da tempo e che utilizziamo già nella clinica. Quindi l'elemento innovativo è averli combinati insieme, peraltro oggi disponibile anche in un'unica pillola, per dimostrare che questo nuovo paradigma, cioè la possibilità di usare solo due farmaci nel mantenere la terapia dell'HIV, in effetti funziona bene tanto quanto una terapia a tre farmaci. Quindi il vantaggio ovviamente è che possiamo usare un farmaco in meno e quindi vuol dire che l'esposizione nelle decadi, perché si tratta di una terapia che si prolunga per decenni, sarà ovviamente inferiore e con un beneficio intuibile, perché meno farmaci posso utilizzare, meglio è per il paziente.
La terapia, va precisato, non è riservata a tutti i pazienti, ma solo a quelli che hanno già conseguito la soppressione, cioè il blocco della replicazione del virus. Quindi è una terapia che noi definiamo di mantenimento. Terapia che oggi riguarda moltissimi pazienti, perché fortunatamente grazie alla terapia antiretrovirale di combinazione riusciamo a ottenere questo risultato di blocco della replicazione virale nel 95% circa dei pazienti. Quindi questi pazienti diventano candidati ad un alleggerimento della pressione farmacologica attraverso l'uso di una terapia a due farmaci.
Abbiamo capito da qualche anno che le persone si sentono più tranquille anche a vivere con l'HIV, riescono ad avere una vita soddisfacente, e quindi il bisogno di avere un intervento farmacologico così forte, tre farmaci ogni volta al giorno, costantemente, può essere alleggerito in alcuni casi assumendo ad esempio meno farmaci. Queste sono proprio le esigenze che sono venute fuori dai racconti di vita delle persone con HIV, che hanno informato la ricerca scientifica, prima in maniera informale, poi adesso finalmente con degli studi registrativi veri e propri, e hanno portato alla disponibilità di nuove opzioni terapeutiche più vicine alle esigenze delle persone con HIV.
Un migliore accesso alle terapie grazie all'impiego di farmaci biosimilari comporterebbe nel nostro paese un risparmio di circa 1 miliardo nell'arco di 5 anni, con maggiori risorse disponibili da reinvestire nell'innovazione terapeutica. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Luigi Sinigaglia, direttore della struttura complessa di reumatologia del Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini, e Luca Degli Esposti, presidente e direttore generale di Clicon.
Farmaci biosimilari al centro dell'attenzione nell'ambito dell'immunologia e fari puntati su quanto e in che modo possano agevolare la liberazione di nuove risorse finanziarie da reinvestire nell'innovazione farmaceutica. Proprio di recente, infatti, è stato stimato come la disponibilità di nuovi farmaci biosimilari di prossima scadenza brevettuale potrebbe liberare una cifra nell'arco di 5 anni di circa 1 miliardo di euro, che potrà generare un ulteriore ampliamento dell'accesso alle terapie.
L'avvento dei biosimilari rappresenta un progresso sostanziale, soprattutto in termini di sostenibilità delle cure, perché questi farmaci riusciranno e permetteranno a noi reumatologi di curare un numero maggiore di pazienti, proprio in funzione del fatto che costeranno meno dei farmaci da cui sono derivati.
Del tema si è discusso in un convegno svoltosi a Mestre dal titolo Reumatologia e Dermatologia, un racconto in evoluzione, cui hanno preso parte clinici ed esperti in farmacoeconomia. Del resto, nel recente position paper presentato da AIFA, i farmaci biosimilari vengono riconosciuti come equiparabili ai farmaci biologici di riferimento per efficacia, qualità e sicurezza, con una riduzione dei costi fra il 20 e il 50%, pur mantenendo stabile il profilo di efficacia e sicurezza in termini di cura delle patologie.
Si parla di un risparmio potenziale elevato, perché parliamo di molecole ad alta percentuale d'uso, quindi il fatto che queste siano disponibili a prezzi inferiori chiaramente ci permetterà di ridurre quella che è l'impatto sulla spesa farmaceutica. Ad oggi però il tema è che le percentuali d'uso dei farmaci biosimilari rispetto alle molecole che sono genericate è ancora abbastanza contenuto.
L'originator essenzialmente è il farmaco che per la prima volta viene registrato per quella indicazione terapeutica e che quindi è coperto da un brevetto. Alla scadenza di questo brevetto altre aziende hanno la possibilità di produrre la stessa molecola, di ricopiarla, ma per ottenere la registrazione e l'immissione in commercio debbono ottenere la certificazione biosimilarità.
Sandoz, con il suo ingresso in immunologia, si pone l'obiettivo di consentire l'accesso alle nuove terapie a un maggior numero di pazienti. Manlio Florenzano, amministratore delegato di Sandoz S.p.A.
Sandoz da sempre è impegnata nei biosimilari, è stato il pioniere dell'affermazione di questi prodotti in tutte quante le aree terapeutiche che vedono questi prodotti oggi in terapia. L'approccio è un approccio quindi di interlocuzione con quelli che sono gli stakeholder che in qualche modo quindi ne garantiscono l'affermazione, primo tra tutti il medico. Dopo le aree terapeutiche oggi arriviamo all'ambito forse più importante da questo punto di vista, che è quello ematologico, con il Rixathon, che è un prodotto che garantirà sicuramente il liberare quindi notevoli risorse per l'utilizzo quindi di altri prodotti all'interno quindi della terapia quindi ematologiche nel prossimo futuro. Abbiamo visto oggi nell'ambito quindi del nostro incontro di come i dati quindi a supporto di questo prodotto siano veramente confortanti anche oggi che si inizia ad utilizzarlo in questa branca. Quindi siamo molto fiduciosi per quanto riguarda il futuro.
Noi Parkinson è la nuovissima app che punta a favorire la gestione della malattia, che riguarda in Italia circa 250.000 persone. Ne abbiamo parlato con Alessandro Tessitore, direttore del Centro Parkinson e Disordini del Movimento dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli e Francesca Morgante della St. George University di Londra.
Si chiama Noi Parkinson ed è l'app creata da un team multidisciplinare di esperti per offrire un supporto a pazienti, caregivers e medici nella gestione della malattia, a partire dalla quotidianità, fornendo informazioni utili, organizzate in varie sezioni, linee guida, video, il tutto reso intuitivo e di facile consultazione. L'app, realizzata da Avas Life con il contributo incondizionato di UCB, è stata presentata a Roma nell'ambito del 4° congresso dell'Accademia L'INPE Dismov.
È un progetto nato dall'esigenza di poter convogliare tutta una serie di esperienze professionali multidisciplinari al fine di poter gestire al meglio la malattia di Parkinson e di fornire al paziente delle corrette informazioni a 360 gradi su cosa sia realmente la malattia. È un gruppo di professionisti che si è riunito in diverse occasioni a partire dal dicembre 2016 per poter mettere a punto una strategia innovativa che potesse essere un importante strumento di comunicazione offerto ai pazienti.
La malattia di Parkinson colpisce in Italia almeno 250.000 persone, cifra che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe raddoppiare nei prossimi anni.
L'app è strutturata in 7 menu che riguardano i classici sintomi motori della malattia di Parkinson, ossia la lentezza nel movimento, la rigidità e il tremore, ma una parte molto importante dell'app riguarda il menu dei sintomi non motori. Questi sono i sintomi meno riconosciuti dal paziente, meno riferiti al momento della visita, su cui abbiamo cercato di focalizzare la nostra attenzione al fine di consentire al paziente di riportare al momento della visita proprio questi sintomi.
Sintomi meno conosciuti del Parkinson possono essere problemi gastrointestinali, disturbi del sonno, della sfera psichica, come depressione, ansia e disturbi impulsivo-compulsivi.
Un'altra funzionalità che è molto interessante dell'app è quella che riguarda due importanti cardini della terapia anti-Parkinson, che oltre alle medicine, ossia la fisioterapia e la nutrizione. L'app ha integrato alcuni video che mostrano esercizi di fisioterapia mirati a migliorare i sintomi della malattia di Parkinson e per quanto riguarda il menù della nutrizione fornisce informazioni dettagliate su come migliorare la dieta dei pazienti con malattia di Parkinson.
Presentato a Milano un libro illustrato con una storia terapeutica capace di aiutare le madri con sclerosi multipla a non tacere la propria patologia in famiglia, specie con i più piccoli. Pietro Annovazzi, neurologo dell'ospedale di Gallarate, e Anna Maria Porrini, direttore medico di Roche.
È questo una formidabile gara di ballo, volume nato dall'incontro fra Cartusi Edizioni, casa editrice specializzata in editoria per ragazzi, un gruppo di mamme con sclerosi multipla e Roche Spa. E la gallinella rossa del racconto è una madre coraggiosa, ma anche il simbolo di tutte le mamme alle prese con questa patologia, che proprio le donne colpisce maggiormente per un numero totale di persone stimato in quasi 3 milioni in tutto il mondo e circa 114.000 in Italia.
I malati di sclerosi multipla sono molto diversi uno dall'altro, estremamente diversi. Ci sono le persone che stanno bene di fatto e quindi hanno una vita perfettamente uguale a chi non ha questa malattia, e ci sono persone invece che hanno una disabilità molto elevata. Diciamo che queste ultime sono persone che hanno bisogno di ausilio, hanno bisogno di assistenza e che sono persone che avrebbero bisogno anche di una terapia riabilitativa costante, che è un qualcosa che manca, perché i cicli di fisioterapia in Italia sono prescritti solo per periodi limitati di tempo, mentre sarebbe molto opportuno che questa fisioterapia, questa riabilitazione fosse continuativa, in quanto è la malattia ad essere continuativa.
Una formidabile gara di ballo è la storia di una mamma gallina che, sostenuta dai pulcini e dal gallo, riuscirà a partecipare con successo a quella gara di danza che tanto ama, battendo il lupo invisibile, quella malattia che cerca di ostacolarla. E se la danza, come tutte le attività fisiche, è molto importante per le persone con sclerosi multipla, soprattutto dal punto di vista psicologico, a oggi non esiste una cura contro la SM, ma la ricerca continua a progredire per comprendere e trattare sempre meglio questa malattia.
Il nostro impegno in questa malattia, nelle malattie immunologiche forte, ma il nostro impegno in neuroscienze va anche oltre questo tipo di patologia. Siamo fortemente impegnati nelle malattie neurodegenerative, quindi nello sviluppo di farmaci per contrastare l'Alzheimer, il Parkinson, la corea di Huntington, ma anche sulle malattie più del versante neuromuscolare, come l'amiotrofia spinale, la distrofia muscolare di Duchenne, e anche poi nell'ambito del neurosviluppo l'autismo.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.